Ladies and gentlemen, good afternoon.
Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari 2017 e NUIT. Michele Vitali, capo dell'Investor Relations, farà un'introduzione. Signore e signori, buon pomeriggio. Il nostro CEO Oscar Cicchetti e il nostro CFO Raffaele Perrino vi forniranno ora un aggiornamento sulla performance operativa e finanziaria per l'intero esercizio 2017. La presentazione sarà poi seguita da una sessione Q&A. Vi prego di tenere conto della nostra policy disclaimer, ora evidenziato nella slide 2. Vorrei evidenziare anche che i dati fanno riferimento ai risultati finanziari al dicembre 31 2017.
Starting with slide 3, where you can see that INWIT is continuing along its path of growth, diversification and efficiency. All our action to draw heightened value from our asset and enrich our portfolio with new assets and services led to meeting our low teens target for EBITDA growth and providing the revenue stream from new business takeoff. In terms of result, as you can see in this quick overview, the full year result find us on track. Both the operating and financial result have been delivered. The tenancy ratio increased to 1.82 times, confirming a growth trend of 0.1 times per year, fueled by new tenants, especially other than mobile operators. Likewise, revenues grew by 7% compared to the full year result of 2016. The efficiency plan is in line with our expectation, as shown by the 4.8% year-over-year lease cost reduction, driven by land acquisition, site renegotiation and dismantling. The investment program, set to fuel future growth, is being deployed in line with the plan. CapEx grew by 57%, up to €55 million, and revenues from new site and new services exhibit a fivefold growth in 2017, totaling €10 million. As a result, the EBITDA trend is once again double digit, and in the year, the year-over-year growth is 17%. Now I leave the floor to Mr. Oscar Cicchetti, who will guide you through the main highlight of our full year 2017 results. Later, Mr. Raffaele Perrino will provide you with an in-depth analysis of our full year financial result. As usual, a Q&A session will follow the result presentation. You can book it by pressing *0. I will now hand over it to Oscar.
Thank you. Thank you, Michele, and good afternoon, everybody. So as usual, let me first focus on our revenues. As you can see on slide 5, the total full year 2017 revenues account for €356.6 million, split in three main clusters. Revenues from the master service agreement with TIM for the sites inherited at the IPO increased by 2%. This is laid down in the contract, and let me remind you that from 2018 onward, the escalator will be 100% of the CPI, while for the last year, for 2017, it was predefined at 2%. The second cluster is revenues from other operators that totaled €88.1 million, showing a 13% increase versus last year. They derive from 9,400 holo tenants and include some one-off revenues related to the installation services. Let me just highlight that in three years, we have a very, very good performance on this revenue stream. More than €27 million of additional recurring revenues attributable to 3,000 new contracts, new point of services. The third cluster is revenues from new sites and new services. This amounted to €10.5 million, showing a significant year-on-year growth. Half of this result was propelled by approximately 300 new sites and more than 1,000 small cells that are up and running. Another 5.2 million accrue from 350 sites originally designated for dismantling but retained by TIM for densification reasons. This, in line with the Master Service Agreement,
il Master Service Agreement, che si traduce con un canone ricorrente di 5,2 milioni che la TIM deve pagare a partire dal 2017. In generale, i ricavi totali sono aumentati da 23 milioni in un anno, equivalenti quindi al 6,9% rispetto al 2016. Anche dal punto di vista dei costi il trend è positivo. La slide numero 6 vi dà un quadro delle efficienze ottenute per le spese operative. L'OPEX ammonta a 164,6 milioni di euro e il trend si può comprendere meglio suddividendo l'ammontare totale in tre componenti, come vedete nel grafico. I costi delle locazioni dei terreni sono diminuiti del 5%. Rispetto al 2016, questo è un risultato netto rispetto a quanto noi avevamo previsto, e questo grazie a un piano di efficientamento, un aumento del 2,4 milioni di euro grazie a questi nuovi siti. Altre spese operative sono diminuite quasi dell'1% anno su anno e in generale il trend OPEX mostra una riduzione del 3% anno su anno. Vale la pena menzionare che in tre anni abbiamo ottenuto una riduzione di costi di 14 milioni, malgrado un numero crescente di nuovi siti, i costi relative ai nuovi business e un aumento dell'organico. Passando adesso alla slide numero 7, vorrei mostrarvi i KPI principali che spiegano al meglio la nostra performance. A sinistra i ricavi, a destra i costi. Per quanto riguarda i ricavi, vorrei sottolineare che i point of services, altri da team ospitati sulle nostre torri, sono cresciuti da 8.400 a 9.400 con un ulteriore 1.000 tenant attivati nel 2017. Di conseguenza il tenancy ratio è ulteriormente aumentato di 1,82 volte e quindi abbiamo fornito un tasso di crescita di 0,1 volte il rate. La effettiva crescita ha raggiunto 32,000 per sito. Ora c'è un piano di riduzioni. E questo e a destra ci soffermiamo sui costi di locazione e gli altri due driver di questo piano, le dismissioni e gli obblighi di dismissione della TIM e anche la riduzione delle locazioni. Ma cominciamo dalle dismissioni. La TIM si è impegnato a smantellare 1.400 siti entro la fine del 2017, ma ha deciso di smantellare soltanto 1.050 e mantenerne 350 per motivi di densificazione. Come previsto nell'MSA, questo porta a un ulteriore canone ricorrente di 5,2 milioni di euro che la TIM dovrà pagare ogni anno con inizio nel 2017. Questo è un ulteriore canone e i risparmi dovuti alle dismissioni portano ad un aumento del EBITDA run rate e finalmente abbiamo deciso di mantenere 200 siti con la team. Poi passando al lease cost reduction plan, noi abbiamo potuto rinegoziare 3,5 mila contratti, acquisiti 600 terreni e il diritto d'uso di rooftops. Nel 2017 il costo delle locazioni sono diminuite a raggiungere euro 12,3 milioni di euro, quindi una diminuzione anno su anno del 5%, e anche abbiamo ottenuto un impressionante carve out del 14%. Adesso passiamo alla diapositiva numero 8, nuovi investimenti che hanno generato un EBITDA ulteriore. Abbiamo avuto 300 nuovi siti operativi nel 2017. Abbiamo generato nuovi ricavi per più di 7 milioni di euro. 200 nuovi siti sono in costruzione o attendono le autorizzazioni alla costruzione. E quindi noi programmiamo con 500 nuovi siti per questo anno. Ritengo che questo sia un target minimo da noi raggiungibile. Passando ai small cells, nel 2017 più di 1000 remote units sono state installate, più dell'80% delle small cell di questo build up generavano già dei ricavi per un run rate totale di più di 3,5 milioni di euro. Il rimanente 20% è stato attivato nei primi mesi del 2018. Considerando le small cell in costruzione e anche le prospettive alle quali miriamo, più di 1500 ulteriori remote units sono previste, e questo ci dà la possibilità di raggiungere il target abbastanza interessante di 4000 small cells che verranno installate per il 2017. E finalmente abbiamo nel 2017 costruito 140 connessioni backhauling attive per il valore di 0,6 mila euro di run rate, ricavi run rate, e potremo avviare più di 100 connessioni nell'ultimo trimestre. Adesso qual è il messaggio finale? Ci troviamo perfettamente in linea con la nostra politica dei CAPEX, e l'anno scorso abbiamo investito meno, ma noi possiamo permetterci un CAPEX annuale in linea con i nostri piani. Ora vorrei passare la parola a Rafael, che ci illustrerà gli aspetti finanziari del 2017. Grazie Oscar.
Grazie Oscar e buon pomeriggio a tutti. Per incominciare vorrei un attimo rivedere con voi le principali KPIs dell'esercizio 2017. I ricavi si attestano a 356,6 milioni di euro e con un OPEX a 164,6 milioni di euro abbiamo raggiunto un EBITDA di 192 milioni di euro. Nel corso dell'anno abbiamo compiuto degli investimenti per 55,4 milioni di euro. Nel corso dei 12 mesi del 2017 abbiamo raggiunto un net income di 126,7 milioni di euro. Ora, analizzare questi dati più in dettaglio si può porre in evidenza quanto segue. La nostra performance top line, con un aumento di ricavi del 6,9% rispetto al 2016, poi un consistente aumento dell'EBITDA più 17,4% rispetto al 2016. Vorrei sottolineare che, malgrado il nostro ampliamento di business, i nostri costi sono in costante calo. In particolare vorrei un attimo focalizzarmi sulle componenti OPEX. I costi di locazione sono di diminuiti di 4,6% di anno in anno, con una riduzione di 6,5 milioni di euro. I costi di personale sono aumentati di 1,4 milioni di euro di anno in anno, principalmente per via dell'aumento dell'organico dedicato allo sviluppo dei nuovi business. Altri costi sono scesi di 0,2 milioni di euro di anno in anno. In generale, come già detto, l'OPEX totale è diminuito di un equivalente a 5,3 milioni di euro, ossia equivalente a un calo di 3,1% rispetto al 2016. Come previsto, gli interessi finanziari netti per il periodo ammontano a 3,7 milioni di euro, in linea con quanto registrato nel 2016, ovvero 3,5 milioni di euro. Nel corso di questi 12 mesi le tasse PNL si attestano a 48,8 milioni di euro, quindi il nostro net income per il periodo ammontano a 126,7 milioni di euro, mostrando così una crescita ragguardevole di più 29,5% rispetto al 2016. Passiamo ora alla slide 11 e vediamo quelle che sono le performance storiche dall'OPA ad oggi in termini di quelli che sono i principali tratti economici raggiunti. Come potete vedere, il nostro EBITDA ha continuato a aumentare costantemente. Siamo passati da 134,6 milioni di euro al momento del carve out a 192 milioni di euro nel 2017, con un ampliamento costante del nostro margine EBITDA da 42,9% nel 2014 pro forma a 53,8% nel corso di questi 12 mesi del 2017. Ad ulteriore conferma di questi risultati, vorrei ora sottolineare come c'è una effettivamente stretta correlazione tra il nostro margine EBITDA e il nostro tenancy ratio, come si evidenzia nella crescita del rapporto durante la nostra equity story da 1,55 volte nell'anno 2014 pro forma a 1,82 volte nell'attuale esercizio 2017. A un ritmo medio di più 0,1 volte all'anno. In effetti, di conseguenza, abbiamo raggiunto un margine EBITDA di quasi 54% nell'esercizio 2017. Tutti questi risultati sono dovuti al nostro imponente sforzo commerciale sia nel business tradizionale che nelle nuove tecnologie. Questo sforzo si evidenzia nei nostri investimenti, che sono più che raddoppiati dall'inizio del 2017 e evidenziano una crescita di anno in anno di 56,7%. Inoltre vorrei evidenziare che il 90% del CAPEX è destinato allo sviluppo di nuovi business. In questo percorso di investimenti dovrebbe raggiungere un aumento EBITDA di ulteriori da 8-10 milioni aggiuntivi di euro e conforme quindi alle nostre previsioni di un IRR al double digit. Slide 12. Potete vedere un drill down nell'ambito dell'esercizio 2017 netto come di euro 127,7 milioni, con un aumento di anno in anno del 29,5%, che si è poi tradotto a un utile per azione fino a 21,1 centesimi di euro su base annuale. E questo aumento del net income deriva principalmente da un aumento di ricavi di 6,9% e di una diminuzione di 3,1 delle spese operative totali, traducendosi poi a un margine EBITDA 2017 53,8%. Parimenti, il nostro margine EBITDA ha raggiunto un top notch di 50,3%. Per quanto riguarda imposte e oneri passivi, come indicato dalla slide, abbiamo un 48,8 milioni di euro di tasse sostenuto nel periodo di 12 mesi, con una liquidità implicita di 27,9% e oneri passivi pari a 3,7 milioni di euro. Slide 13. Qui possiamo vedere il nostro cash flow al 31 dicembre 2017. Il CAPEX rollout è in linea con il nostro piano investimenti. Nel 2017 abbiamo investito 55,4 milioni di euro, di cui 50,7 milioni di euro dedicati alle nostre attività di espansione, come acquisizione di terreni, nuovi siti e small cells. 4,7 milioni di euro di CAPEX ordinario. Questo trimestre il nostro EBITDA meno CAPEX ammonta a 136,6 milioni di euro, mentre abbiamo raggiunto un free cash flow, recurring free cash flow di 127,6 milioni di euro con un aumento a partire da 100,9 milioni di euro nel 2016. Inoltre, quest'anno abbiamo registrato anche una variazione positiva del capitale circolante netto di 6,9 milioni di euro, principalmente dovute a oscillazioni stagionali nel working capital commerciale, del cash advance on lease costs e del progetto Brescia e della sua seconda tranche. Inoltre un ulteriore esborso fiscale di 65,4 milioni di euro dovuto al pagamento dell'ultima tranche 2015-2016 in termini di imposte e della prima e della seconda tranche delle imposte 2017, come evidenziato in alto a destra. Quindi abbiamo ottenuto un rapporto positivo di cash flow equity che ammonta a 76,7 milioni di euro. Vorrei ricordare che abbiamo distribuito 88,2 milioni di euro in dividendi, equivalenti circa a 15 centesimi per azione, ovvero circa 3% di resa in dividendo. Nella slide successiva abbiamo una panoramica dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2017. Alla fine dell'ultimo trimestre la nostra posizione netta finanziaria ammonta a 45,6 milioni di euro. L'attuale situazione porta a un indebitamento detto su ratio attualizzata a EBITDA di circa 0,24 volte, che porta la nostra leva finanziaria significativamente inferiore rispetto a EBITDA 1. Infine, rispetto al terzo trimestre 2017, le riserve pienamente distribuite alla fine del trimestre ammontano a 803 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente a 1,34 euro per azione. Oscar? Grazie, Raffaella.
The past to the future.
Passiamo adesso dal passato al futuro e vorrei descrivere cosa intendiamo fare negli anni a venire. Vorrei iniziare col dire che la nostra equity story non cambierà, piuttosto verrà rafforzata nei suoi pilastri principali, come vedete qui alla slide 16 in questo grafico. Tre componenti principali compongono questa storia. Quindi una crescita e nuove opportunità grazie all'alta visibilità dei ricavi, e la visibilità dei ricavi è proprio tipica della tower industry ed è assicurata alla INWIT grazie ai contratti a lungo termine, un A più A più A anno dopo anno con l'Anchor Teleteam e contratti anche con sei altri clienti. Questi contratti rappresentano 18 volte e i ricavi del 2017. Bisogna anche notare che la struttura di questi contratti ci fornisce un escalator nei confronti dell'inflazione e una completa protezione nei confronti della deflazione. E semplicemente per darvi un'idea, ogni punto di inflazione porta ad 1,5 punti percentuali di generazione di recurring free cash flow. Ora, l'INWIT negli anni a venire continuerà questa traiettoria, questo percorso di crescita. Negli ultimi anni, quello che abbiamo fatto e quello che intendiamo fare negli anni a venire ci rende fiduciosi che i nostri ricavi, la nostra EBITDA, il nostro cash flow continueranno ad aumentare. Noi ci aspettiamo di avere più contratti Olo da clienti esistenti e nuovi, e questo ci porterà ad un aumento dello 0,1 l'anno, nuovi business che potranno decollare in tutti i componenti e le locazioni dei terreni che potranno essere ulteriormente essere ridotti grazie a una politica delle acquisizioni. Questa traiettoria verrà sostenuta da 300 milioni di capex in 3 anni dedicati soprattutto a nuovi siti, nuovi servizi ed acquisizioni di terreni. Finalmente ci saranno nuove opportunità per il consolidamento. Ora la questione qui non è se, ma quando questo trend diventerà realtà. Con questa mente noi continuiamo a vedere la nostra flessibilità finanziaria come un qualcosa in più, perché noi possiamo affrontare senza problemi un piano di investimenti, conservare una politica generosa di dividendi, e noi avremo la possibilità di cogliere nuove opportunità di consolidamento. Ora, in queste diapositive invece mi concentrerei sulla crescita, la crescita prevista. Alla diapositiva numero 17 vedete le opportunità di crescita, i contratti Olo, i nuovi tenant che vorranno scegliere le nostre infrastrutture. Ci sono vari motivi per essere ottimisti per questi trend. Noi ci attendiamo di avere nuovi e più tenants dalla base già esistente, questo per via della densificazione e anche per gli operatori dell'accesso fisso wireless e poi anche tutti gli altri attori radio. Un contributo notevole verrà da nuovi clienti. Le prospettive più importanti sono per esempio Liliad, un nuovo operatore, e noi pensiamo che potrà usare sempre più i nostri siti per le loro installazioni. Noi forniamo in Italia le migliori infrastrutture best in class, ma ci sono anche nuovi clienti che deriveranno dalla vendita di fiber networks, soprattutto in quelle strutture dove ci sono alcuni fallimenti al momento attuale. Ora, tutti questi progetti e centinaia di punti di servizi richiedono un nuovo sviluppo per avere un accesso a banda larga a migliaia di utenti domestici. Poi ci sono emendamenti che fino adesso non sono stati rilevanti, ma passando dal 4 al 5G noi ci aspettiamo che operatori mobili cercheranno nuovi spazi, nuovi servizi sulle nostre torri proprio per attuare il 5G, e questo lo vediamo nei trials. Ora tutto questo viene riflesso nel tasso di co-tenants da 1,82 a 2,1 nel 2020. Nella slide 18 il secondo pilastro del nostro obiettivo, che si ricollega a nuovi servizi. Potrebbe essere utile sviluppare questa idea. Ecco, qui ci sono dei trend qualitativi che si prevede aumenteranno la condivisione delle componenti tra gli operatori e come conseguenza proprio ampliare il business dei tower. E c'è un aumento del 40% l'anno che viene preso in considerazione. E per esempio, se voi prendete che in 6 anni la domanda può aumentare del 40%, come previsto dai provider, allora il numero dei dati aumenterà 9 volte. Ora, questo mentre si attenda il nuovo spettro del 5G, e questo può portare ad un aumento delle antenne, e questo si traduce in più torri, molte più torre. E mentre il 4G e il 4,G sono un ambiente positivo per un tower co, il 5G naturalmente potrà essere l'avverarsi di un sogno. Questo perché l'evoluzione della rete si baserà sulla tecnologia, e questo chiederà dei punti di emissione. Le onde millimetriche hanno un raggio di copertura molto più breve, e quindi più celle saranno necessarie per coprire lo stesso spazio. Oggi gli architetti della rete prevedono che il rapporto sarà di 1 a 10. E nella terza casella, in fondo, si vede che non è chiaro cosa faranno i clienti con queste nuove performance, come gli operatori le useranno. Il 5G sicuramente supporterà molti nuovi casi, promuoverà un nuovo business aperto ai nuovi business providers, e quindi vorrei ricapitolare quanto dice. Più domanda da parte degli utenti, più investimenti nella tecnologia di spettro per gli operatori mobili, e questo con il 4G, il 5G e nuovi business cases energizzati dalle nuove reti. Io non credo che alcune proposte estreme di dispiegare una rete unica 5G e trasformare gli operatori mobili in fornitori di servizi, non credo che queste proposte si avvereranno, anche se ne parla negli Stati Uniti. È un chiaro segnale che l'industria ha bisogno di ridurre il costo di proprietà del sistema, e l'operatore mobile sarà sempre più disposto a condividere. Le conseguenze questa propensione alla condivisione vengono riassunte in questa diapositiva: più clienti, più condivisioni e più consolidamento. Allora, più clienti, abbiamo già detto che ci aspettiamo dai clienti già esistenti, tradizionali e i nuovi, uno sviluppo, e riteniamo che i nuovi tenants veramente allargheranno e amplieranno le possibilità, e per questo motivo noi prevediamo un aumento che sarà lo stesso degli ultimi 3 anni anche per il prossimo anno. Ma tutto quanto che io dico ci consente di estrapolare una crescita lineare sostenuta dalla domanda, sostenuta anche da nuove regole per le emissioni elettromagnetiche, che metteranno la regolamentazione italiana, la normativa, in linea con quella europea. E questa è una previsione per il 2020. Oltre all'aumento clienti, numeri assoluti, ci aspettiamo una maggiore condivisione tra gli operatori mobili. Ho già parlato di alcuni elementi che fanno parte del nostro piano, come il backhauling condiviso con tutti i clienti, small cells, dove vogliamo essere dei leader di mercato e crescere, ma anche qualcosa che non figura nel piano. Noi riteniamo che più componenti di rete potranno essere condivise tra gli operatori, condivise dai co negli ultimi anni. Come esempio, il Tower Data Center potrà ospitare il cache and server del operatore mobile, e questo sarà una realtà nel prossimo futuro, ed è ragionevole ritenere che a lungo termine gli operatori radiomobili potranno anche condividere elementi importanti dal Legacy One e questo porterà a maggiore concorrenza. Tutto questo porterà a un aumento dei ricavi dai nuovi business. Noi intendiamo di andare dall'attuale livello di 10 milioni di euro ad oltre 65 milioni di ricavi, e questi provenienti da nuovi siti e nuovi servizi. Possiamo ritenere che questa crescita esponenziale che noi vedremo nei prossimi due anni possa continuare anche verso un orizzonte più avanzato. E se c'è questa vera e propria condivisione, se questa previsione è corretta, queste strutture gestite dai Tower Co. potranno aumentare, e quindi ci possiamo aspettare nuove vendite tra Tower Co., nuove infrastrutture per le small, per il backhauling, small cell, e finalmente un'aggregazione tra Tower Calls, che è molto interessante. E finalmente, nelle diapositive 20 e 21, i target previste nella slide numero 20, in una ricapitolazione, nel nostro EBITDA target del 2018 confermata, e le azioni nel nostro piano. Per esempio il co-tenancy a 1,9, la riduzione dei costi, 4.000 small cells, eccetera, porteranno quindi a una riduzione dei costi. Andiamo adesso ad un orizzonte che superi quest'anno. Vedete quali sono i nostri target. La co-tenancy arriverà a 2,1 nel 2020 e avremo più di 6 milioni di ricavi. Questo porterà ad una crescita che andrà a consolidarsi. Ora, queste riduzioni consentiranno di avere una solida crescita EBITDA. Tuttavia, non forniremo una guidance EBITDA, perché questa metrica verrà determinata dai nuovi principi di contabilità del 2016. Il nostro investitore dovrà monitorare la situazione senza sterilizzare i cambiamenti. Noi forniremo una guida su una generazione di cash flow e anche in cifre, gli originari low teens 2015-2018 AGR si tradurranno in 200 milioni di EBITDA per il 2018. Allora, vorrei concludere con un commento finale che riguarda il futuro. Senza voler ridurre in alcun modo il ruolo del business tradizionale, che continuerà ad essere la chiave di volta del futuro, noi riteniamo che la chiave del successo va cercato nel modo in cui aumenteranno i nuovi business, e questa sarà la nostra nuova offerta. E quello che offriamo oggi è solo un accenno al fatto che c'è molto che ancora prenderà forma in questo campo. Grazie.
We can now open.
Grazie. Adesso possiamo aprire la sessione Q&A. Gli oratori saranno lieti di rispondere alle domande. La sessione Q&A è adesso aperta. Potete registrarvi per la domanda premendo Start seguito da 1. Potete invece cancellarla premendo 2. Prima domanda è Fabio Pavan di Mediobanca. A lei la parola. Buonasera. Grazie per aver accettato la mia domanda. Innanzitutto vorrei congratularmi per le ottime cifre da voi illustrate e per i ragguardevoli risultati che avete raggiunto ad oggi. Adesso arriviamo invece alla domanda. La prima domanda è sul 5G. per quanto riguarda il trial del 5G, sarebbe interessante avere un po' di feedback e un po' più di dettagli su questo nuovo tipo di infrastruttura. La seconda domanda . Le vostre indicazioni per il 2020 sono molto chiare e convincenti anche nel parlare appunto di quello che è il vostro obiettivo di tenancy ratio, ma dall'altra parte avete anche un buon livello di fiducia per quanto riguarda il consolidamento, cosa che io sicuramente condivido con voi. Ma la mia domanda è, dato quelli che sono i limiti per quanto riguarda la regolamentazione, tenendo conto che dovrete raggiungere 2.1 come co-tenancy, quale tipo di efficienza noi dobbiamo prevedere dal consolidamento, ovvero che cosa ci dobbiamo aspettare dato l'attuale contesto normativo? Quale può essere un target di co-tenancy ragionevole, tenendo conto anche del consolidamento? Grazie Fabio, domanda molto interessante, come sempre. Credo che sia un'ottima domanda per quanto riguarda il 5G, perché chiaramente noi per la prima volta ci troviamo nelle prime settimane, nei primi mesi della vita reale, diciamo, con i trial che sono operativi in alcune città italiane e che sono gestiti dagli operatori di radiomobile. E quindi io credo che qui abbiamo due messaggi importanti, ovvero: prima di tutto, i mobile operators hanno bisogno di qualcosa di più sui POP esistenti, perché le antenne 5G sono più ampie dei 4G, perché hanno bisogno di più spazio per tutta una serie di motivi. E quindi, come ho detto nella mia presentazione, abbiamo qui un'opportunità per emendamenti che sono assolutamente fondamentali nel Telco e nel nostro business model, che sono basate su quelli che sono i precedenti mobile operators, non erano rilevanti. Però invece adesso, con l'evolversi della situazione, quello che noi abbiamo visto è che per la prima volta io credo che noi avremo un potenziale aumento di ricavi collegati all'emendamento. Poi il secondo punto: noi non siamo ancora nella fase intensa di installazione delle small cells, cioè noi siamo chiamati a installare le small cells nelle città dove il 5G è stato installato, però noi ancora non siamo ancora nella fase di massima accelerazione delle small cells, perché quando si tratta dei trial gli operators usano i 6.38 gigahertz come frequenza, e quindi trattasi di uno spettro di frequenza che può essere facilmente messo on air sulle micro towers. Però non appena gli operators allora aggiungeranno 3.6-3.8 GHz, il nuovo spettro, sia che 28 GHz e più, a questo punto noi vedremo una reale esigenza, forte esigenza di small cells. Quindi, in altre parole, innanzitutto c'è qualche cosa di nuovo che viene dai trial, però chiaramente diciamo il value driver più importante, che nel 5G ancora non è in essere, semplicemente perché le frequenze più alte di 20 GHz ancora non sono utilizzate dagli operator. Poi la seconda è la sua domanda per quanto riguarda il nostro ottimismo sull'aumento della co-tenancy. Allora, qui mi permetta di articolare la mia risposta in due punti essenziali. Prima di tutto la domanda, ovvero la domanda c'è. Quello che io ho già detto, noi ci aspettiamo una domanda che proviene dalla densificazione, perché i mobile network operators, ma anche i fixed access, wireless access providers stanno ampliando la rete, perché questi ultimi li stanno ampliando la loro rete, però i mobile network operators a loro volta avranno bisogno di un certo numero di siti selettivi per la densificazione. Quindi noi ci aspettiamo innanzitutto un'ondata che viene dai clienti esistenti, e quindi noi, una cosa interessante da dirsi è che siamo in una situazione ottimale con i nuovi players, perché tutti sono consapevoli del quarto operator. Il quarto operator sta iniziando adesso il suo deployment, e noi, come sempre, noi abbiamo un'ottima trattativa con loro, e credo che tutto diventerà realtà molto a breve. Però ci sono anche altri nuovi potenziali clienti. Ho menzionato appunto il caso i nuove fixed wireless access provider, che possono venire dai risultati e dei Fratel Options. Ora, in tutti i progetti, adesso io parlo di Enel Open Fiber, in tutti i progetti attuati per portare avanti Fratel Requirement, per rendere possibile al 100% la broadband, bene, in tutti questi progetti esiste un ruolo significativo per il Final Fixed Wireless Access, e questo per noi può significare migliaia di nuovi POP che potrebbero essere necessari. Quindi per dirla breve, la domanda c'è. Noi ce l'aspettiamo la domanda. Adesso dobbiamo parlare della capacità, cioè il problema dei limiti elettromagnetici. Ecco, qui vorrei dire due cose. Innanzitutto, la Fixed Wireless Access Network ha un livello di emissione molto basso, e quindi, in secondo luogo, noi stiamo parlando di 3 anni oggi, da adesso al 2020. Bene, io penso che noi potremmo, non l'abbiamo fatto, però noi potremmo cominciare a includere nei nostri business models, nelle nostre ipotesi, che il cambiamento della regolamentazione in Italia potrebbe venire anche nell'arco del piano.
Thank you very much. Thank you.
Grazie. La prossima domanda è di Simon Coles della Barclays. La sua domanda, signor Coles. Grazie, grazie. Allora, la guidance, 14.000 nuovi servizi e 65 milioni entro il 2020. Allora, quali sono gli obiettivi rispetto al momento dell'OPA? E mi sembra che nell'ultimo trimestre c'è stato un grande aumento, e quindi c'è stato un aumento di 600 small cell. Qual è il driver che porta questa accelerazione, e cosa vi permetterà di raggiungere il target entro la fine dell'anno, e cosa ci può dire al momento di questi sviluppi? Grazie Simon. Naturalmente la prima domanda riguarda le previsioni e le guidelines, e noi abbiamo un numero nel nostro piano, e noi riteniamo che per il 2020 potremo generare più di 65 milioni, e questo figura nel guidance. E si possono fare tante mappature, però questo è il numero giusto. Poi le small cell. Innanzitutto, qui il ramp up, l'aumento, riguarda il processo stesso, che va dalle prospettive, le previsioni, fino all'attivazione delle small cell. Quello che è chiaro è che anno su anno, mese dietro mese, l'esigenza delle small cell si rende chiaro, si rende evidente, palese a tutti. Vorrei dirvi qualche cosa a proposito del 4G. È chiaro quello che possiamo prevedere per il 5G, ma per il 4G tutti i problemi che gli operatori hanno avuto nella copertura e nella performance riguardano la situazione indoor. Più dell'80% del traffico di dato viene generato indoor, e quindi tutto il problema indoor si può risolvere grazie alle small cell. Quindi certo roaming, 4G, esplosione di 5G, però avendo nel quarto trimestre avuto una buona performance, siamo fiduciosi che questa performance e questi livelli continueranno. E il target di 4.000 è sicuramente raggiungibile, e questo lo vogliamo mantenere nel vostro piano come target, anche se è una sfida. Noi abbiamo previsioni, progetti, e riteniamo che possiamo avere 1,5 remote units. Naturalmente è challenging questo target di 4.000, ma riteniamo di poter mantenere entrambi i target. Grazie, molto chiare. Vorrei seguire con un'altra domanda. Cosa avete previsto come inflazione? E credo che le cifre giuste vi potranno essere fornite da Andrea Barzalin. 1,2. Grazie, grazie mille. Questa era un assunto, questa è una previsione prima delle elezioni, stabilita prima delle elezioni italiane. La prossima domanda è di Richard Boada di Morgan Stanley.
Hi,
grazie per aver preso la domanda. Prima di tutto desidero congratularmi sui risultati che avete ottenuto. Avrei tre domande diverse da porre. La prima riguarda le small cells. Potreste per favore parlare del target del rolling out di 10.000 small cells? Vorrei un attimo capire quanto è guidato da Telecom Italia e quanto è guidato dalle altre, gli altri MNLs. E poi per quanto riguarda Telecom Italia, la domanda a Telecom Italia. In effetti, come possono essere articolati questi contratti? Sono molti contratti per quanto riguarda, per esempio, appunto, il tipo di contratto che potete avere con l'MNA, oppure avete, che tipo di struttura avete a tale riguardo? Poi, punto 2, Oscar, tu pensi che ci sia un'opportunità per le torri di convergere? Perché noi vediamo che molti American Tower e altri vogliono che espandere nel settore radiomobile. Noi pensiamo che questo potrebbe anche sviluppare l'ecosistema. E poi un'altra domanda sul 4G. Vorrei un attimo avere un vostro parere su una combinazione con Enel Open Fiber. Avrebbe senso? Naturalmente ci sono molta sinergia a tale riguardo per un 5G, naturalmente, non so, la fibra che collega le small cells. E anche dal punto di vista proprio dell'equity, voi andreste a creare un primo player con un accesso a livello globale dell'infrastruttura. Quindi grazie.
Thank you. Thank you. Many questions.
Grazie, molte domande in effetti. Allora, la prima riguarda le small cells. Noi non forniamo un guidance su quello che è il breakdown dei 10.000 nell'ambito del mercato, però ecco, quello che potrei dire è che questa risposta va associata alla seconda domanda, ossia quella che riguarda i contratti. Allora, solitamente noi siamo pronti a fornire i nostri clienti operatori delle small cell single operator. Quello siamo pronti a farlo con tutti i clienti, i soli clienti che hanno accettato di utilizzarci come provider per questo servizio è stata la TIM. Solitamente nel framework agreement, quindi perché abbiamo avuto un accordo quadro con TIM, abbiamo una lista prezzi che naturalmente ha dei prezzi più elevati nel caso del mono tenant e dei prezzi più bassi nel caso del multi-tenant. Quindi il rapporto, il nesso, il rapporto si basa sulla seguente dinamica, ossia gli operators di solito cominciano con il chiedere mono per avere un vantaggio competitivo e poi una volta che abbiamo il prezzo, allora poi possono accettare invece di rimanere con una soluzione multi-operator. Ciò premesso, c'è anche una questione del tempistica, del tempo, perché laddove noi mettiamo una small cell single operator in una buona location, per me, per Inuit, cioè per diciamo proprio fare il primo passo, essere il primo che si muove e che abbiamo un buon avvio in una buona location, possiamo anche cominciare servendo soltanto un cliente, però è chiaro che prima o poi noi potremo trasformare questo contratto da mono a multi. Ecco, questo è il motivo per cui noi non offriamo diciamo un breakdown delle remote units, 10.000 small cells che noi ci aspettiamo per la fine del 2020 in mono operatori alti da team. C'è un parametro che è importante e il 100% di tutti tutte le nostre small cell multi operator noi abbiamo già una co-tenancy maggiore di 2. La terza domanda è estremamente interessante, ovvero il convergere tra il cloud provider e Tower Co. Bene, io penso che la cloud che potrebbe essere offerta dalle Tower Co è una cloud specializzata, una cloud distribuita. Quindi voi sapete che nella Mobile Network Architecture ci sono due processi paralleli, ovvero uno è la migrazione dell'intelligenza dall'accesso al core e questo per la per il progetto di network virtualization e poi secondo è esattamente lo contrario, cioè la migrazione dell'intelligenza dal core all'edge che si riferisce a cache server e l'IP edge. Allora in questo caso noi pensiamo che gli operatori chiederanno nel cloud, nel tower, prima o poi io credo che questo diventerà una realtà fra 3-4 anni, non so. Naturalmente questo è un mercato di nicchia, poi il motivo per cui altri tower operators affrontano la cloud in un modo più aggressivo è semplicemente perché loro di fatto si stanno spostando dalla tower a un altro settore. Per esempio Crown Castle, prendiamo Crown Castle, adesso sta incominciando ad avere un fiber business model importante nel suo business model e quindi per questi motivi io penso che questo potrebbe attivare anche il loro interesse nella cloud. Poi per quanto riguarda l'altra domanda, ossia Enel Open Fiber, innanzitutto io non li ho menzionati quando ho parlato dei new fixed access, wireless access provider nelle aree cosiddette di market failure, però naturalmente le prime auctions di Infratel sono state vinte da Enel Open Fiber, quindi il nostro cliente in questo caso potrebbe essere proprio Enel Open Fiber. E io credo che quello che lei prevede, diciamo una combinazione di diversi modelli, è una cosa che non è sul tappeto, ovvero noi vogliamo essere leader neutral host provider per le nostre small cells, cioè noi vogliamo essere il leader neutral host per in Italia per le small cells. Grazie.
Next question comes.
Una domanda da Eric Hers da Credit Suisse. Il signor Hertz la domanda. Grazie. E questo commento sugli emendamenti è molto interessante. E può dirci cosa può portare nuovi ricavi e i nuovi tenants possono essere di che tipo? E Per esempio da IoT, servizi pubblici, ci possono essere dei nuovi tenants. Quanto spazio useranno sulle torri? E cosa possiamo dire dell'internet delle cose? C'è una possibilità di generare nuovi ricavi grazie a loro? Io non so se questo sarà possibile. Ecco, quali benefici ci potranno essere per il suo business? Grazie, Eric. Allora, gli emendamenti. È un po' troppo presto per immaginarci esattamente cosa scaturirà da questi emendamenti. Allora, c'è un nostro cliente che è la TIM e non pagherà mai gli emendamenti, hanno un MSA, hanno tante applicazioni, ma hanno un diritto che è un diritto all you need, possono usare le torri, possono put on air quello che vogliono senza pagare ulteriori canoni. E quindi questa è la situazione in Italia. Però devo dire che gli altri operatori, e questo è qualcosa che stiamo apprendendo dai trials per il 5G, per il 5G hanno bisogno di più spazio, più servizi nelle torri, e quindi la nostra risposta è sì, ma naturalmente dovrete pagare. Allora, come contabilizzeremo questi nuovi ricavi? Ebbene, un aumento dei ricavi dovuti ai nuovi tenant. Allora, l'internet delle cose, cosa possiamo dire? Ebbene, qui ci vuole bassa energia, possiamo vendere servizi con abbastanza scontati, ma la sicurezza pubblica richiede più spazio. E quindi la nostra politica dei prezzi, il nostro listino si allinea con la price policy nei confronti degli altri players. E poi la condivisione attiva. E qui c'è un doubt des. Quando noi parliamo di condivisione attiva, noi pensiamo al run sharing, e questo è un rischio per le tower co, e di questo non c'è alcun dubbio. Voi sapete che nei paesi europei c'è questa propensione, anzi questa mancanza di propensione alla condivisione. Quando io parlo di condivisione attivi, io parlo di condivisione di ulteriori apparecchiature, e tutti al mondo parlano del switch off di alcuni strati di rete. Molti operatori vogliono switch off il 3G. Nessun operatore ha programmato di switch off il 2G, ed è chiaro, perché il 2G copre il roaming e serve la prima ondata di machine to machine, e quindi è ragione dell'internet delle cose. Quindi quando i player si rendono conto che hanno un ottimo spettro dedicato a questi due servizi, il roaming per i paesi emergenti e M2M, machine to machine, prenderanno in considerazione di avere uno strato che è il 2G, condividerlo e poi riutilizzare l'ottimo spettro che hanno del 2G nel 4 e 5G. E questo è il motivo per cui io continuo a ritenere che aumenterà questo atteggiamento nei confronti della condivisione. ma condivisione con qualcuno che sia pronto, che sia accettato come provider di servizio. Non so se ho ben risposto alla sua domanda. Sì, ottimo, grazie, grazie molte.
Next question comes from...
La domanda è Jonathan, RBC. Allora, la domanda, Jonathan Dan, buonasera. Avrei due domande. La prima domanda è che nelle slides non ho visto il numero di terreni acquisiti o siti che avete rinegoziato e quindi mi chiedevo se ci potesse dare un aggiornamento in merito. E poi, secondo punto, in modo da ritornare, per esempio, EBITDA, potete parlare della fase di CAPEX e soprattutto, diciamo, inclinata verso 2018-2019?
Thank you, Joe. For the...
Grazie. Abbiamo una slide, ed è la slide numero... È nella presentazione del piano.
Exactly, in the slide number 7.
La slide numero 7. Noi abbiamo elencato qui tutti i siti in cui abbiamo rinegoziato i contratti di locazione e quindi una semplice rinegoziazione cash advance. A partire dal 2015 abbiamo negoziato 3.500 contratti e abbiamo acquisito 600 terreni o diritti d'uso a lungo termine di rooftop. Non ho menzionato nella mia presentazione, ma qui noi abbiamo anche messo un altro dato interessante, ossia il numero di contratti che ad oggi non sono stati, diciamo, affrontati nel nostro processo di rinegoziazione. Quindi c'è anche un altro numero di 3.000 contratti che potrebbero essere disponibili per la negotiation acquisition process. La seconda domanda, lei si riferisce alla nostra capacità di investimento, se ho capito bene? Ma diciamo è la parte di phasing dei 300 milioni di CAPEX al 2020? Credo che più o meno è lineare, nei nostri numeri è leggermente inferiore all'inizio, un po' di più all'ultimo, però diciamo generalmente parlato abbastanza lineare, le differenze non sono particolarmente consistenti. Potrei chiedere un'altra domanda, se possibile. Voi avete cominciato qualche negoziazione con Iliad affinché loro prendano delle tenancies? Assolutamente sì. Credo che abbiamo iniziato i nostri negoziati. Io sono stata a Parigi non appena le attività di Wind & Dutch sono state, diciamo, pubblicate, quindi credo di essere stato il primo che li ha visitati a Parigi, quindi sì, stiamo assolutamente negoziando con loro e, come vi dicevo poc'anzi, come abbiamo fatto già altre volte, noi riteniamo che noi possiamo prendere uno share in importante delle torri che andranno cercando proprio per la qualità dei nostri asset. Quando pensate che forse, ecco, mancano 12 mesi, diciamo, non, adesso non so qual è il giusto tempo per parlare di una steel tower? Senti, Jonathan, questo naturalmente ha a che fare con il loro progetto, con la velocità, diciamo, quindi io non ne ho idea. Diciamo, la mia sensazione, però è solo una sensazione, è che questo dovrebbe avvenire prima di quanto ci si possa aspettare. Cioè non è collegato a noi, non è dovuto a noi, noi siamo pronti, noi abbiamo già offerto lista prezzi, termini, condizioni, quel che sia, e quindi non appena loro cominceranno di fatto proprio a installare i loro apparati, allora saremo pronti a cogliere questa opportunità, assolutamente. Grazie, eccellente, grazie.
Next question.
Una domanda da Fernando Cordero del Santander. Buon pomeriggio. Ho tre domande. La prima riguarda il guidance e le previsioni del guidance e due elementi a questo riguardo. Il tenancy ratio che vi aspettate, quanto viene da clienti esistenti e quanti nuovi e come si configura il rapporto con Iliad? E poi il rapporto di tenancy, voi vi aspettate che ci saranno ulteriori dismissioni oppure no? La seconda domanda riguarda l'EBITDA. Voi non fornite una guidance sull'EBITDA, fate riferimento al 2016, ma con i nuovi accounting standards per il 2018-2019 come si presenterà la situazione rispetto all'EBITDA? Ora, noi sappiamo che c'è un spin-off della rete fissa della Telecom Italia. Allora, che ripercussioni può avere tutto questo sul vostro business? Non so se c'è un wholesaler e cosa potete dire della vostra posizione sul wholesale market? E ci sono dei piani di backhauling? In futuro ci potrà essere un'integrazione tra i players neutrali o i wholesalers? E come si configura la situazione rispetto alla fibra in tutto questo? E allora, ecco, quali sono gli spin-off del fixed network di Telecom Italia? Grazie. Ma è molto semplice, Fernando. È chiaro che quando noi forniamo una guidance sulla co-tenancy, ebbene il tutto risulta di quelli che sono gli assunti che noi traiamo dalla situazione esistente. E quindi non è ragionevole fornire ulteriori dettagli. Però vi do un'ulteriore indicazione. Se noi consideriamo che il piano Iliad si concretizzi, considerando che il Fixed and Wireless Access è qualcosa che verrà poi a svilupparsi nel Market Failure Areas, allora nei precedenti anni in cui i nuovi clienti erano zero, nei prossimi tre anni tutto si materializzerà. E io non voglio però fare alcuna suddivisione tra i due. Poi le dismissioni, solo alcune indicazioni. Noi riteniamo che il piano di dismissioni quest'anno si sia concluso con i 5,2 milioni di ulteriori canoni che la TIM dovrà pagare dal 2017 in poi perché non hanno rispettato l'obbligo a smantellare 1,2 mila nuovi siti. E ci saranno pochissimi siti che verranno dismessi nel 2014. Rispetto al 2014. La terza domanda riguarda l'EBITDA e recurrent free cash flow. Allora, noi forniamo un recurring free cash flow, però questa è la somma dell'EBITDA tradizionale, questo è qualcosa che si può comprendere. E proprio per questo motivo, a causa della confusione che si può avere nel mettere insieme delle cifre, basate sui vecchi standard e altre sui nuovi standard, noi abbiamo deciso di fornire una guidance relativa soltanto al recurring free cash flow. E poi la domanda, la risposta alla quarta domanda è semplice, è no. Noi non verremo impattati dallo spin-off. E i nuovi player neutrali dipenderanno dalle torri. C'è qualcosa che non è stato ancora sviluppato, costruito dalla team nel campo del backhauling. Quindi la risposta alla sua domanda è no, non ci sarà un impatto. Grazie.
Last questions come from.
L'ultima domanda, Albert Creden del Ghent. Signor Campbell, a lei la domanda. Grazie. Vorrei semplicemente avere un punto di chiarimento per quanto riguarda la domanda che ha posto il mio collega Jonathan, nel senso seguente. Lei ha indicato che voi puntate nell'attuale business plan di acquisire circa 1.4 mila siti. Indicare per il nuovo business plan che voi volete acquistare un altro 1.5 mila siti. Allora mi chiedo, c'è una sovrapposizione fra questi due numeri, il 1.5 mila siti che voi volete avere e qualche cosa di nuovo? In particolare laddove pensiamo al potenziale CAPEX coinvolto, questo vuol dire che la vostra pricing policy per acquistare terreni rimane inalterata, è sempre la stessa? Domanda molto chiara e credo che sia anche utile chiarire un attimo queste cifre per tutti. Quello che noi diciamo ed è chiaramente indicato nella slide numero. Allora, cominciamo con le cifre. Slide numero 7, in cui si può vedere che noi abbiamo già acquisito 600 o terreni o diritti d'uso a lungo termine. Poi i nostri target del 18, che vuol dire dove noi si vede che abbiamo e prevediamo di raggiungere alla fine di quest'anno 1000 terreni o diritti d'uso a lungo termine. E la terza informazione è racchiusa nella slide del 2020 in cui noi diciamo che noi vogliamo passare da 1000 alla fine di quest'anno a 1.5 mila alla fine del 2020. Quindi devo chiarire che noi abbiamo sottoperformato nel 2018 perché noi abbiamo comunicato il target di 1.3 e noi chiuderemo con 1000 e il nostro target 1.5 è il totale dei siti che noi prevediamo di avere alla fine del 2020. Ecco, il secondo elemento, no, noi abbiamo continuato ad attuare la nostra politica, ossia noi non abbiamo nessun forte segnale di land aggregator in azione, però naturalmente questo è un rischio che noi dobbiamo attentamente monitorare, perché noi non vogliamo trovarci in quello stesso incubo di Towerco e Mobile Operators hanno dovuto gestire con i land aggregators negli Stati Uniti. Sì, infatti. E se mi permette di continuare per questo guidance sul piano del 2020, questo significa anche
che il vostro fiber backhauling è questo il numero totale che voi volete raggiungere alla fine del 2020 e quindi includere tutto quello che fate oggi, oppure se questo è effettivamente oltre in aggiunta all'attuale plan. Mi devo congratulare con te perché tu hai posto in evidenza gli unici due KPIs dove noi abbiamo sottoperformato. Quindi il primo era il discorso della land acquisition, dove noi chiuderemo appunto con 1000 invece di un target più superiore, e il secondo il backhauling, dove noi pianifichiamo di raggiungere 1000 non alla fine di quest'anno ma alla fine del piano. Quindi questi sono credo gli unici due KPIs dove abbiamo sottoperformato. No, però mi è chiaro, grazie moltissimo, grazie.
Bravo. Thank you Albert, thank you everybody. This was the...
Grazie a tutti, questa era l'ultima domanda. Grazie a tutti voi per aver partecipato, per aver espresso il vostro interesse alla nostra conference call. Ancora una volta siamo lieti dei risultati e mi auguro che lo siate altrettanto. Grazie e vi auguro una buona serata.
Thank you
grazie a tutti.
The conference call.
La conference call è finita. Grazie per averci chiamato.